sera, benvenuti a scuola. Questo è il 19° itinerario del nostro viaggio e ci troviamo sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale, di fronte, come ormai sapete, al paesaggio intellettuale della letteratura del Corano, e stiamo percorrendo il sentiero che attraversa lo scenario che illustra la vita di Muhammad, che è il protagonista del libro del Corano. Eccolo qui un testo che alla metà del VII secolo ha preso forma. Questa è quindi letteratura alto medievale, e noi siamo sul territorio dell'alto medioevo e quindi la incontriamo. Questa sera, come abbiamo anticipato la scorsa settimana, dobbiamo incontrare i padri del deserto, perché quando si parla di cultura islamica e di letteratura del Corano non si può fare a meno di occuparci di questo importante, tema. Per quale ragione? Sappiamo già dall'itinerario della scorsa settimana che due monaci cristiani siriani che vivono nel deserto, ahimè oggi questi territori sono investiti da uno scontro armato generalizzato, drammatico, ma così succede lì. Vivono nel deserto, che sono Baira e Nestorio, vengono citati dalla tradizione islamica in un testo raccolto nella Sira, voi sapete di che cosa si tratta, la vita modello del profeta, in quanto riconoscono questi due monaci nel giovane Muhammad il dono della profezia. I monaci Baira e Nestor sono due personaggi non identificati storicamente e rappresentano la metafora di una situazione storica, cioè il giovane Muhammad ha frequentato molti ritiri spirituali negli eremi cristiani del deserto siriano e lì, come sapete ormai, ha acquisito una conoscenza significativa dei testi biblici e ha cominciato a coltivarne l'esegesi. Ma chi sono i padri del deserto e quale tipo di cultura esprimono? Ora, per orientarci, noi abbiamo a disposizione un testo che è stato stampato in molte edizioni, via via sempre più approfondite. Questo testo si intitola I detti dei padri del deserto, qui ce n'è una delle tante edizioni in circolazione. Attenzione, prima di tutto dobbiamo chiarire un problema di tipo filologico. Il termine deserto in greco si traduce eremos, e quindi è chiaro che capite come questi due termini si identificano. Noi si traduce eremos, e tutti noi abbiamo visitato e frequentato degli eremi, ne abbiamo qua intorno. Noi viviamo in una regione dove abbiamo la fortuna, no, di andare a visitare, di inoltrarci in eremi storici, che sono storici, quindi possiamo fare un'immersione, ecco, nel deserto, nell'eremos. Guardate sul punto 1 del repertorio. Con i detti dei padri del deserto sono state composte numerose antologie e quindi abbiamo a disposizione molto materiale da leggere. Le antologie dei detti dei padri del deserto noi troviamo in biblioteca, le trovate in biblioteca se volete leggere, e sulla rete tra l'altro ci sono decine di siti che si occupano di questo tema. Si consiglia per esempio di consultare detti e editi e inediti dei padri del deserto della edizione Quiquayon, che è curata da un personaggio che voi tutti conoscete, che è Enzo Bianchi, il priore di Bonze, che ogni tanto vedete in televisione o sentite, perché è un personaggio ormai che si è ritagliato una, come, tanto come scrittore quanto come teologo, quindi un giusto, una giusta dimensione. Ora, i padri del deserto, pur vivendo la maggior parte del loro tempo in solitudine assoluta, hanno tuttavia uno sguardo assai lucido sull'attualità delle cose terrene. Sono cresciuti e nella realtà, sono stati, dicono sempre di essere stati e di essere dei peccatori, hanno vissuto nella realtà, quindi sono coscienti della complessità del cuore umano. E Gerolamo, che frequenta anche lui il deserto, no? L'abbiamo già incontrato, ha già fatto scuola in proposito. Cioè, hanno una grande tolleranza verso chi cade nel peccato, riconosce i suoi errori, sono molto ironici rispetto a qualsiasi teoria morale prefabbricata. Questi padri pensano che soltanto fuori da ogni società, quindi nel deserto, in eremo, si possono mettere alla prova e studiare perfettamente le caratteristiche dell'animo umano. I padri della prima generazione sono quelli che vivono nel deserto egiziano e libico, quindi siamo quello che gli arabi chiameranno il Maghreb, tra il terzo e il quinto secolo. Il classico modello di padre del deserto è, lo sapete già, Antonio, un nemico dello demonio, quello lì, no? Il santo abate protettore degli animali domestici, lo vedete con il porcello, con il bastone in mano, lo trovate raffigurato ovunque, e la conoscenza della vita di Antonio deriva, come sappiamo, da una famosa agiografia, che è il racconto della vita di un santo, scritta verso la metà del IV secolo da Atanasio di Alessandria. Guardate, il personaggio di Atanasio noi lo abbiamo già incontrato nel corso del quarto itinerario di questo viaggio, in concomitanza con Gerolamo all'inizio di novembre. La vita di Antonio, di Atanasio, vescovo di Alessandria, padre della Chiesa e papa della Chiesa copta, attenzione, questo Atanasio lo abbiamo già incontrato, un personaggio molto importante, viene considerata, la Chiesa copta è quella egiziana, Kuft vuol dire egiziano, e viene considerata l'opera fondamentale della storia del pensiero del movimento monastico dei padri del deserto. E guardate, ha avuto un grande successo di pubblico, ne abbiamo già parlato, perché tra l'altro è un'opera molto divertente, perché parla di questa attività qui, cioè questa lotta tra Antonio e il demonio nel deserto è una cosa famosissima, perché tutti e due cercano di tirarselo in tasca vicendevolmente, e riesce sempre a andare all'inizio, è il demonio che frega Antonio, poi Antonio è molto abile e alla fine riesce sempre a vincere la partita. Quindi richiedete quest'opera in biblioteca, la vita di Antonio di Atanasio, la trovate, è stata edita da molte case editrici, vita di Antonio di Atanasio di Alessandria. Recentemente è stata tra l'altro pubblicata dalla Fondazione Lorenzo Valla con un ricco apparato di note, no? Se la trovate in biblioteca, se c'è, sfogliatela, leggetene qualche pagina, ci sono, ecco, un'opera interessante anche da vedere come oggetto in se stesso. Ora, leggiamo un brano, guardate, molto significativo della vita di Antonio di Atanasio di Alessandria. Guardate, l'itinerario di questa sera, e per quelli che temano la lunghezza dei punti che ci sono nel repertorio, mi danno ragione, questo è un itinerario lunghissimo, finirà nel cuore, anzi con le luci dell'alba e siamo in fase del deserto. E l'itinerario di questa sera, per la ricchezza intellettuale contenuta in questo brano che adesso leggeremo, potrebbe anche fermarsi qui. Perché questo brano che stiamo per leggere è veramente straordinario dalla vita di Antonio di Atanasio di Alessandria. Antonio ha abbandonato le città e le campagne e si è inoltrato nel deserto egiziano, il deserto della Tebaide. Abita in grotte, in cimiteri, in fortificazioni diroccate, e penetrando sempre più profondamente nel territorio desertico trova una piccola oasi con un ruscello limpido e un boschetto di palme. Lì vive come se fosse sempre altrove, senza luogo o, se volete, in un non luogo, utopos, si legge in quest'opera che è scritta in greco naturalmente, senza una patria né una cella, straniero a tutti i pensieri e a tutte le cose, come un cane che quando è cacciato se ne va e quando è chiamato viene. Si lascia dietro i valori umani, la casa, la patria, la famiglia, il possesso anche di un coltello o di una zappa. Si lascia dietro soprattutto se stesso e persino la scrittura, alla quale deve rinunciare come a tutti i libri, andando sempre più oltre, sempre più in là, senza più niente, nel vuoto e nel nudo, toccando l'assoluta solitudine. Lì è solo come Dio, lui e Dio sono soli al mondo, solitudine contro solitudine, silenzio contro silenzio, comunione contro comunione. E se Dio qualche volta ha parlato nella storia, la voce del monaco non rompe mai il silenzio del deserto. Se è assalito dal dolore, tace. Se è assalito dalla tentazione, tace. Se è assalito dalla gioia, tace. E se la stuoia che è sotto di lui non parla, neanche lui parlerà. Formidabile. Potremmo finire qui questa sera, se volete andiamo avanti. Andiamo avanti. Questo brano molto significativo meriterebbe di essere commentato in profondità parola per parola. Noi facciamo un'osservazione che ci permette di portare avanti la nostra riflessione. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il monaco cerca la solitudine e c'è un motivo teologico, guardate, c'è una ragione ideologica in questa ricerca che alla sua radice in questa affermazione straordinaria: sono solo come Dio, io e Dio siamo soli al mondo. Cioè, la ricerca della solitudine, del monologos, scrive Atanasio, equivale alla ricerca del Dio unico. Naturalmente ciò affascina Muhammad, la giovane studioso, e equivale a quella profonda riflessione sul monoteismo che in questi secoli, siamo nei primi secoli dell'Alto Medioevo, sta avvenendo all'interno della cultura del cristianesimo. Noi conosciamo bene questo tema. Cioè, il primo importante atto in questo senso, quindi adesso inseriamo in un tema che già conosciamo un altro tassello, è contenuto nei documenti del Concilio di Nicea del 325 e, come ben sappiamo, c'è una polemica feroce nella cristianità sul tema della natura e della forma di Dio. Cioè, questa questione, la grande polemica sulla natura e sulla forma di Dio, riguarda anche l'esistenza dei padri del deserto, riguarda la nascita di questo fenomeno. Infatti, alla domanda per quali ragioni nasce e si sviluppa il fenomeno dei padri del deserto, dobbiamo rispondere che ci sono due ragioni fondamentali. Cioè, da una parte c'è una ragione di carattere mitico, psicologico, e in proposito Atanasio, nella vita di Antonio, scrive: vanno nel deserto i monaci per combattere i demoni. Attenzione all'accento, i demoni, con l'accento sulla O, non i demoni, perché il demone, con l'accento sulla E, come lo legge Socrate nei dialoghi di Platone, è la coscienza. I demoni rappresentano invece la forza del male. Qui non dobbiamo fare confusione. Antonio, ci racconta Atanasio, abita nel deserto soprattutto per combattere i demoni. Ma perché? Cioè, e perché dopo che la parola di Cristo, pensa Antonio, come scrive Atanasio, ha conquistato le città e le campagne, perché il cristianesimo è soprattutto inizialmente un fenomeno metropolitano, prende campo nelle città, poi gradualmente nelle campagne, e fa un ragionamento Atanasio sulla scia di Antonio. Ebbene, i demoni si sono rifugiati in folla nei deserti, li hanno posseduti. Difatti, dov'è che Gesù incontra il demonio e viene tentato? Ricordate, no? Dalla letteratura dei Vangeli. e vi si sono arroccati e lì continuano a tessere malefici. E Antonio e i suoi seguaci, scrive Attanasio, penetrano sempre più profondamente nei deserti proprio per combattere le potenze del male, per sfidare i demoni. Ma voi direte, ma vanno a cercarselo allora? Sì, vanno a cercarselo il demonio, la tentazione, vanno a cercare. Se no che gusto c'è? Se non si combatte un po' con le tentazioni, ogni tanto bisogna cedere, dice poi Antonio, dice, mentre si legge la vita di Antonio di Atanasio, colpisce il fatto che l'onnipotenza del male venga messa così in rilievo, che non sono tanto le descrizioni in proposito che inquietano, anzi le descrizioni sono molto pittoresche e sono molto belle dal punto di vista simbolico, tanto che guardate, molti artisti hanno prodotto, leggendo queste opere, grandi opere d'arte, influenzate da queste descrizioni. I demoni descritti da Atanasio prendono tutte le forme possibili per la gioia delle miniaturiste e dei miniatori inizialmente. I demoni sono leoni, leopardi, serpenti, tori, aspidi, scorpioni, donne, uomini bestiali, animali triplici e immaginari. Non c'è il giaguaro, quindi vedete, manco le e quindi che ci affatichiamo in proposito, cioè ci possiamo fare un'idea di questa influenza ricercando su un catalogo che trovate in biblioteca e sulla rete, dove c'è tutta una rappresentazione di queste immagini, un'opera per esempio intitolata Tentazioni di Sant'Antonio, andate a cercarla, di un pittore che si chiama Matthias Grünewald, che è vissuto tra 1480 e 1528. Fate una piccola ricerca in proposito, guardate come Grünewald è bravo a descrivere, no? Questi oggetti, no? Che rappresentano i demoni. Abbiamo evocato i demoni e non possiamo fare a meno di dipanare un intreccio filologico in funzione della didattica della lettura e della scrittura. E l'intreccio filologico che inevitabilmente ci si presenta dinanzi è il famoso romanzo, ora non l'ho portato perché c'era già abbastanza roba qui, ma lo prendete, trovate facilmente, il famoso romanzo di Fyodor Dostoevskij, che porta come titolo questa parola chiave, i demoni, in russo bevi. Attenzione all'accento, perché sentiamo dire spesso i demoni, no, non guardate che non è la parola russa bevi, sono i demoni, non sono i demoni, sono i demoni, e l'accento quindi non cade sulla E. Il Dostoevskij per giunta ragiona proprio sul pensiero dei padri del deserto, quindi intende riferirsi ai demoni. Guardate sul punto 3 del repertorio, il romanzo I demoni di Dostoevskij è stato pubblicato nel 1871. Guardate, se adesso cominciassimo a parlare di questo scrittore che noi abbiamo incontrato molte volte in questi anni e ancora incontreremo naturalmente, e della sua opera, noi arriveremo alla fine del nostro viaggio senza aver esaurito l'argomento, naturalmente, ma la trama del romanzo I demoni è complessa e si sviluppa intorno a molti significativi personaggi. Ora, la scuola consiglia la lettura o la rilettura di quest'opera con il metodo del leggere multum, quindi al ritmo, come sapete, di 4 pagine al giorno. Dobbiamo dire che soprattutto in questo romanzo, e come sempre in Dostoevskij, il tema del male, il tema autobiografico della raffinata capacità che l'essere umano ha di fare il male, scrive Dostoevskij, è centrale. Dostoevskij si presenta come, ed è considerato uno dei più grandi scrittori della storia della letteratura, come uno spietato analizzatore che fa tremare la coscienza trasmettendo alla lettrice e al lettore una sottile sensazione di sgomento, cioè l'acutezza dell'indagine psicologica in Dostoevskij è straordinaria, e la lettura e la periodica rilettura delle sue opere è un'avventura alla quale non si deve rinunciare, è una ginnastica di tipo etico. Ora, la vita, per la presenza incombente del male, guardate, Dostoevskij scrive sempre questa parola con la lettera maiuscola, va considerata come un inferno, e in questo inferno abitato da demoni lo scrittore continua a porsi costantemente attraverso i suoi personaggi una domanda provocatoria: ma che ruolo ha Dio in tutta questa storia? Cioè, perché Dio non si oppone indiscutibilmente contro il male? Cioè, se Dio è buono, si domanda Dostoevskij, ed è travagliato da questo fatto, ed è onnipotente, allora il male non ci dovrebbe essere, perché Dio nella sua infinita misericordia, visto che Dio è bontà e misericordia, come dice il testo del Vangelo proto-lucano che noi conosciamo bene, e userebbe la sua onnipotenza a fin di bene, preservando dal male l'essere umano. Se Dio è buono e il male continua a trionfare nell'universo, si domanda angosciato Dostoevskij, questo significa che Dio non è onnipotente? Se Dio invece è onnipotente, prerogativa indispensabile per la natura divina, no? Perché lascia l'essere umano in questo inferno, allora scrive Dostoevskij, che cosa dobbiamo pensare? Che Dio non è buono, non è clemente, non è misericordioso, ce ne siamo inventata noi la clemenza e la misericordia di Dio, e allora è nelle nostre mani la clemenza e la misericordia, e Dio l'aspetta da noi prima di tutto. Beh, sono tematiche di grande attualità. La persona fa esistere Dio solo perché ha paura e vive nel dolore, si domanda Dostoevskij, oppure la persona, siccome non tutto si può spiegare, non è in grado di capire il significato dell'esistenza, per cui anche in questo caso vive nella paura e concepisce Dio nel dolore della paura di morire? È questo che ci fa venire in mente l'idea di Dio? Beh, Dostoevskij, studiando soprattutto l'Apocalisse di Giovanni, è ossessionato dall'immagine di Dio, il quale si presenta come un benefico Signore di misericordia. Guardate, lui pensa di essere stato salvato da Dio, Dostoevskij si è convinto di questo fatto. Voi sapete, ricordate questo aneddoto che lui narra anche un altro famoso romanzo che si intitola L'idiota, quando nel dicembre del 1849 Dostoevskij si trova davanti al plotone d'esecuzione insieme a un gruppo di suoi compagni anarchico-rivoluzionari che hanno tentato di ribellarsi, di manifestare contro lo zar, contro il feudalismo. Vengono arrestati, vengono processati e condannati a morte, e quindi quando l'ufficiale aveva già detto puntate mirate, arriva invece a cavallo un messo dello zar, il quale legge la commutazione della pena nell'esilio in Siberia, e quindi è chiaro che subisce Dostoevskij uno shock tremendo. E non solo, lungo la strada, la prima tappa che fanno, arriva una donna e gli regala una Bibbia, senza sapere questa questione qui, e gliela mette in mano e gli dice: se sai leggere, leggi. E come Dostoevskij sapeva leggere, allora comincia a leggere, e lui capisce di essere stato salvato. Ma contemporaneamente Dio si presenta come il demiurgo di tutto il male che c'è sulla terra, pensa Dostoevskij. Perché io sono stato salvato, si domanda, che sono tra l'altro un peccatore, che non avevo nessun merito per essere salvato in quella situazione, e moltissimi altri invece no, cioè moltissimi altri in questo momento, molti suoi compagni che lui considerava più virtuosi di lui sono finiti impiccati o davanti al portone d'esecuzione. E guardate, il romanzo I Demoni affronta quindi tutta questa tematica, anche il dilemma se Dio debba essere affermato o debba essere negato, e come si debba fare per affermarlo o per negarlo. Il linguaggio di Dostoevskij, in modo particolare in questo romanzo, assume spesso lo stile apocalittico, che è tipico della letteratura dei padri del deserto. E sono due i personaggi che lo scrittore in questo romanzo fa parlare in modo apocalittico, tragico, atroce. Il primo si chiama Nikolai Stavrogin ed è uno dei grandi personaggi della storia della letteratura. Guardate, Nikolai Stavrogin è uno dei quattro personaggi principali di questo romanzo, e secondo le parole stesse di Dostoevskij in una lettera al critico Kharkov, Nikolai Stavrogin è la figura più tragica del romanzo, scrive Dostoevskij, un personaggio apocalittico. Stavrogin si presenta come una persona non priva di senso morale, ma il suo senso morale l'ha voluto soffocare in sé razionalmente, e razionalmente dirige tutta la sua forza verso il male. È un personaggio straordinario questo, che nasce naturalmente dalla riflessione che Dostoevskij fa anche su se stesso, compreso atroci nefandezze. Il fatto è che questa forza potrebbe dirigerla, volendo, perché ne è cosciente, verso il bene, no? E lui se ne rende conto, ma non è intenzionato a farlo. Stavrogin si compiace intellettualmente di fare il male e di mettere a disposizione il proprio intelletto a vantaggio di un'attività distruttrice, l'omicidio, l'attentato, la violenza carnale. I demoni è un romanzo che denuncia intanto il terrorismo e l'idea che si possa fare politica attraverso la pratica del terrorismo, cioè come si fa a cambiare la società con la violenza, e si pone, ecco, questo problema di grande attualità. Ora, Stavrogin è moralmente disprezzabile proprio perché è una figura a cui non mancano, oltre alle attraenti caratteristiche esteriori della ricchezza, della nobiltà, della bellezza, della forza, anche elementi positivi interiori, come una costante malinconia che rasenta la tristezza, sentimenti che lo inducono sempre a riflettere sul senso dell'esistenza, e ha inoltre la forza di umiliarsi, e bello è questo, c'è un'ironia eccezionale in questo romanzo, in relazione a questo personaggio. Stavrogin si umilia con castighi tremendi, come se fosse un mistico, vissuti anche proprio con ironia come il matrimonio che egli contrae. Ora voi direte, il matrimonio è un castigo? Ma non so, qui intendiamo bene, ma sapete con chi decide di sposarsi? Beh, andate a leggere il romanzo e ne proverete meraviglia, perché non si possono raccontare queste cose se qualcuno non ha letto questo romanzo, qualcuno di voi, è bene andarlo a coprire. Come si prova meraviglia per la lucida confessione che egli fa della più vile delle sue azioni, che ha una conseguenza nefasta. E di che azione si tratta? Beh, lo potrete scoprire leggendo quest'opera, perché lui si confessa a noi, alla lettrice, al lettore, con una scientificità assoluta, proprio come se la lettrice e il lettore fossero i confessori. È utile soprattutto nei confronti di chi non avesse ancora letto questo famoso romanzo, non svelarne i marchingegni narrativi. E leggendo si scopre anche che dietro l'arrogante razionalismo di Stavrogin, ogni tanto, per un attimo, brilla una scintilla di umanità, ma purtroppo questa scintilla, che lui tende a spegnere subito, non basta a fargli compiere un atto di nobiltà che controbilanci le sue turpitudini. Lui dice sempre: attenzione, perché qui sto facendo un'opera buona, sto facendo qualcosa di bene. No, no, razionalmente, no, questo non lo posso fare, moralmente non lo posso fare.
Sì, perché lui utilizza il male al fin di bene, capirete come leggendo questo romanzo, secondo lui. Ora, il secondo personaggio, guardate, noi abbiamo già parlato l'ultima volta nell'anno 2006, è passato un po' di tempo, viaggiando in compagnia di Erodoto, di questo romanzo, e abbiamo letto alcune pagine che riguardano Stavrogin proprio. Il secondo personaggio che lo scrittore fa parlare in modo apocalittico si chiama Alexei Nilich Kirillov. Kirillov, come Stavrogin, coltiva l'ateismo, ma in modo diverso, perché è una figura di altissimo interesse spirituale che coltiva il suo ateismo non come una teoria enunciata soltanto, ma tragicamente vissuta, anche col sentimento oltre che con la razionalità. Kirillov afferma che le persone credono in Dio per paura della morte e che il giorno in cui questa paura sarà vinta, Dio non avrà più ragione d'essere. E lui perciò si uccide, beh, lo diciamo perché tanto poi si capisce, lui continua teorizzare questo, a preparare questa situazione per negare l'esistenza di Dio. Cioè, lo scrittore vuole ironizzare sul fatto che anche l'ateismo può diventare una religione più vincolante delle religioni teiste. Cioè, è la logica che Dostoevsky attribuisce a Kirillov, non è meno ferrea di quella con cui si può difendere il punto di vista dell'esistenza di Dio. E difatti in questa logica c'è un punto di frattura, quando Kirillov si lascia sfuggire che, sebbene sappia che Dio non c'è e che non ci può essere, tuttavia è necessario. E questo Dio necessario, lui afferma questo, non è quello del cristianesimo, ma è il Dio che l'uomo riconosce identico a se stesso. E Kirillov afferma che ogni uomo è il proprio Dio, io sono Dio e non c'è Dio all'infuori di me. Ci si domanda se Dostoevsky con la figura di Kirillov abbia precorso la teoria del superuomo di Nietzsche, se Nietzsche abbia ripreso sicuramente un'idea. Il fatto è che Dostoevsky, più che mai sarcastico, fa avere a Kirillov in punto di morte una straordinaria visione, e se ora dicessimo di che visione si tratta sciuperemo la sorpresa. Chi voglia leggere questo romanzo, e in funzione della didattica della lettura e della scrittura questo particolare non si deve rivelare, ma è bene che ciascuna lettrice e ciascun lettore vada a scoprire questi elementi. Dostoevsky ha sempre affermato di aver costruito le figure di Stavrogin e di Kirillov analizzando direttamente il proprio cuore. E questo romanzo ha suscitato molte polemiche, è stato chiamato il libro della grande ira, quindi richiedete in biblioteca, magari sarà anche nella vostra biblioteca domestica, il famoso romanzo I demoni di Fyodor Dostoevsky, leggetene qualche pagina al giorno, in modo da trovare una risposta agli interrogativi emersi in questa digressione in relazione ai personaggi di cui abbiamo parlato. Chi sposa Stavrogin? Qual è la sua azione più turbe? E che visione ha Kirillov in punto di morte? Sono temi molto interessanti. E ora, come preambolo, leggiamo due pagine dove Kirillov sostiene le ragioni del suo ateismo con un interlocutore che lo incalza su questo tema. Guardate, naturalmente queste affermazioni vanno inserite nella trama. Ora, noi leggiamo queste due pagine senza conoscere l'intreccio, e quindi è chiaro che rientrano in un contesto più ampio, no? Però, ecco, non, se avremmo dovuto leggere una cinquantina di pagine per entrare, no, pienamente nella comprensione, ecco, di queste due pagine. A noi quindi bastano le affermazioni. Io intanto esaminavo alla svelta il visitatore, era ancora un giovanotto di circa 27 anni, vestito decorosamente, un bruno, ben fatto e asciutto, con un viso pallido, di colorito un po' terreo, e con degli occhi neri senza splendore. Sembrava alquanto pensieroso e distratto, parlava a scatti e in certo modo senza grammatica, trasponeva curiosamente le parole in un modo strano e si imbrogliava se gli accadeva di formare una frase un po' più lunga. Immaginate, egli disse fermandosi davanti a me, immaginate una pietra della grandezza di una grossa casa, essa è sospesa e voi ci siete sotto, se vi cade addosso sulla testa vi fa male? Una pietra grande come una casa certamente è terribile, io non parlo del terrore, vi fa male? Una pietra grande come una montagna, 20.000 tonnellate, naturalmente nessun dolore, ma mettetevi sotto per davvero e finché resterà sospesa avrete una gran paura che vi faccia male. Il primo degli scienziati, il primo dei medici, tutti avranno molta paura, ognuno saprà che non fa male e ognuno avrà paura che faccia male. Ebbene, e la seconda ragione è quella grande, l'altro mondo, cioè il cattivo, questo non importa, l'altro mondo, soltanto l'altro mondo. Non ci sono forse degli atei che non credono affatto nell'altro mondo? Egli tacque di nuovo. Giudicate forse da voi stesso? Non tutti possono giudicare che da quello che sentono loro, egli disse a Rossendo. Ci sarà piena libertà quando sarà indifferente vivere o non vivere. Ecco il fine di ogni cosa. Il fine? Ma allora forse nessuno più vorrà vivere. Nessuno, egli proferì decisamente. L'uomo teme la morte perché ama la vita. Ecco come la capisco io, osservai, e così ordina la natura. Questo è vile, e tutto l'inganno è qui, fece, e gli scintillarono gli occhi. La vita è dolore, la vita è paura, e l'uomo è infelice. Oggi tutto è dolore e paura. Oggi l'uomo ama la vita perché ama il dolore e la paura, e così l'hanno fatto. La vita si dà oggi in cambio di dolore e paura. E qui è tutto l'inganno. Oggi l'uomo non è ancora quello che deve essere, verrà l'uomo nuovo, felice e orgoglioso, quello per cui sarà lo stesso vivere o non vivere, quello sarà l'uomo nuovo. Chi vincerà il dolore e la paura sarà lui, Dio, e quell'altro Dio non ci sarà più. Per conseguenza, quell'altro Dio c'è, secondo voi? Non c'è, ma c'è. Nella pietra non c'è dolore, ma nella paura della pietra c'è dolore. Dio è il dolore della paura di morire. Chi vincerà il dolore, la paura, diventerà lui stesso Dio. Allora ci sarà una vita nuova, un uomo nuovo, tutto nuovo. Allora la storia sarà divisa in due parti, dal gorilla fino alla distruzione di Dio e dalla distruzione di Dio fino al gorilla, alla trasformazione fisica della terra e dell'uomo. L'uomo sarà Dio e si trasformerà fisicamente, anche il mondo si trasformerà e si trasformeranno le azioni, i pensieri e tutti i sentimenti. Che ne pensate? L'uomo allora si trasformerà fisicamente? Se sarà lo stesso vivere o non vivere, tutti si uccideranno. Ed ecco in che cosa starà forse il cambiamento. Questo non importa, si ucciderà l'inganno. Chiunque vuole la libertà essenziale deve osare uccidersi. Chi osa uccidersi ha scoperto il segreto dell'inganno. Più in là la libertà non esiste, tutto è qui e più in là non c'è nulla. Chi osa uccidersi è Dio. Oggi ognuno può far sì che non ci sia più Dio e non ci sia più nulla, ma nessuno l'ha ancora fatto, nemmeno una volta. Di suicidi ce ne sono stati milioni, ma non mai con questo scopo, sempre con paura e non per questo, non per uccidere la paura. Chi si ucciderà solo per uccidere la paura diventerà subito un Dio. Non ne avrai tempo forse, osservai. Questo non importa, egli rispose calmo, con una tranquilla fierezza, quasi con disprezzo. Mi spiace che voi abbiate l'aria di ridere, soggiunse dopo mezzo minuto. E per me è strano che voi poco fa foste così irascibile, mentre ora siete così tranquillo, sebbene parliate con calore. Poco fa era una cosa ridicola, rispose con un sorriso. Io non amo ingiuriare e non rido mai, soggiunse con malinconia. Sì, non passate allegramente le vostre notti bevendo il tè, mi alzai e presi il berretto. Credete? Disse sorridendo con una certa meraviglia. Perché mai? No, io non so, fece, turbandosi tutto a un tratto. Non so come succede agli altri e sento che non posso essere come tutti. Tutti ci pensano e subito dopo pensano ad altro. Io non posso pensare ad altro. È tutta la vita che penso a una cosa sola. Dio mi ha tormentato tutta la vita, concluse a un tratto con sorprendente espansività. Ma ditemi, se permettete, come mai parlate il russo non del tutto correttamente? Possibile che all'estero in 5 anni lo abbiate disimparato? Parlo forse scorrettamente? Non so. No, non è perché sono stato all'estero. Tutta la vita ho parlato così. Non me ne importa. Ancora una domanda più delicata. Io vi credo perfettamente quando dite che non siete portato a incontrarvi con la gente e che con la gente parlate poco. Perché ora vi siete lasciato trarre a parlare con me? Con voi? Poco fa stavate seduto così bene, del resto non importa. Rassomigliate assai a mio fratello, molto, straordinariamente, e mi disse arrossendo. Sono sette anni che è morto. Era più vecchio, molto, enormemente. Si vede che ha esercitato una grande influenza sul vostro modo di pensare. No, parlava poco, non diceva nulla. Il vostro biglietto lo consegnerò. Egli mi accompagnò con una lanterna fino al portone per chiuderlo, dopo che io fossi uscito. Pazzo, si intende, conclusi tra me. Sul portone ci fu un nuovo incontro. Se invece andrete avanti a leggere, scoprirete: il vostro biglietto lo consegnerò. E quindi non rinunciate a fare questa esperienza, a leggere o a rileggere I demoni di Dostoevskij. E ora torniamo sul nostro sentiero specifico, sull'itinerario dei padri del deserto, dicendo che Atanasio, nella sua opera intitolata Vita di Antonio, ci fa capire che i demoni sono i sentimenti umani quando vengono devastati dalle passioni, e persino il sentimento della devozione religiosa, fa dire Atanasio ad Antonio, può essere demoniaco se dietro c'è l'orgoglio e il compiacimento della virtù. E di conseguenza la lotta contro i demoni è una battaglia, una guerra santa per portare le passioni alla luce della coscienza, le tentazioni alla luce del sole. Le proprie passioni, secondo i padri del deserto, vanno affrontate, vanno descritte, e le tentazioni sono necessarie per fortificare il proprio carattere. Da questo punto di vista Dostoevskij è uno scrittore straordinario, e l'abbiamo trovato sul nostro itinerario, su questo itinerario, proprio per questo motivo. Beh, leggiamo dai testi del padre del deserto un frammento significativo. Leggiamo una serie di frammenti, poi potete leggere queste opere, sono tutti brani brevi e significativi che fanno riflettere. Dice un padre: ho trascorso 80 anni nella vita monastica e non ho trovato pace un solo giorno. Le tentazioni sono necessarie. Nessuno, se non avrà conosciuto la tentazione, potrà entrare nel regno dei cieli. Togli le tentazioni e nessuno sarà salvato. I padri del deserto, vedete, non amano la virtù che si compiace di se stessa, cioè non amano l'orgoglio delle opere. Peccare per i padri è paradossalmente meno grave che esaltare e compiacersi della propria presunta virtù, della propria volontà, della propria energia, della propria intelligenza, della propria morale. Leggiamo un altro frammento, vediamo cosa dice padre Poimen, che è uno dei padri del deserto. La volontà umana è un muro di bronzo interposto tra la persona e Dio, ed è una pietra d'inciampo. Se vedi un giovane salire al cielo con la sua volontà, prendelo per un piede e gettalo a terra, gli conviene. Ma sebbene si macerino nell'estasi, i monaci hanno sempre deriso, vedete, con deliziosa ironia il loro ascetismo, deriso il fatto che bisogna digiunare, le veglie, persino le preghiere. Leggiamo, e poi lo fanno naturalmente, ma con uno spirito ironico notevole. Leggiamo quest'altro detto sempre di padre Poimen: quando alcuni anziani chiesero a padre Poime: se vediamo dei fratelli presi dal sonno durante la preghiera comune, vuoi che li scuotiamo perché rimangano desti durante la veglia? Ed egli rispose: io, se vedo un fratello vinto dal sonno, metto la sua testa sulle mie ginocchia e lo lascio riposare. I padri del deserto amano la contraddizione, il paradosso, l'ironia, e predicano che niente è più pericoloso del desiderio di insegnare, perché bisogna solo coltivare il desiderio di imparare. L'insegnare viene di conseguenza. Mi è venuta la tentazione di censurare questo brano, ma non bisogna, perché l'alfabetizzazione invece è in questa linea. Bisogna solo coltivare il desiderio di imparare, perché l'insegnare è qualcosa che viene di conseguenza. Leggiamo: non insegnare prima del tempo, altrimenti per tutta la vita la tua intelligenza resterà limitata. Se una persona abitua a se stessa ad insegnare, questo gli causerà pena. Insegnare, sia pure il bene, è una corruzione dello spirito. Il monaco può soltanto alludere, raccontare piccole storie, brevi parabole, essenziali apologhi e velocissimi aforismi. Dopo arriva il compiacimento, e con il compiacimento l'orgoglio, e con l'orgoglio il maligno. Vedete, il vero insegnamento è qualcosa, vedete, che avviene in modo indiretto, che deve avvenire in modo indiretto. Da questo detto scaturisce una domanda significativa: dove abita dunque la saggezza per i padri del deserto? Perché da queste affermazioni sembrano degli anarchici fuori dal mondo, ma e lo sono invece radicati nel vano del zero per stare nel mondo invece. E guardate, la risposta che danno è paradossale ed è in linea con il fenomeno dell'implosione. Ricordatevi che c'è sempre l'implosione istituzionale in corso in questo momento, no? La saggezza abita dove non esiste nessuna regola e nessuna legge, senza tetto né legge, e quindi entrare nel deserto, Eremos, significa uscire dal regno dell'ordine e della legge, perché l'ordine imperiale, secondo i padri, è demoniaco, non avevano tutti i torti, e le leggi prodotte dalle monarchie assolute sono diaboliche, e non avevano tutti i torti, perché erano orientate tutte non per ridistribuire, ma... Guardate sul punto 4 del repertorio: il monaco del deserto si considera monotropos, cioè un'espressione greca che significa con un solo volto, cioè sempre orientato verso lo stesso punto, ma in realtà la scienza dei padri del deserto, perché diventa una vera e propria scienza, Muhammad studia questa scienza, il loro stile di vita preso nel suo insieme è multiforme, è politropos, e nasce da un sottilissimo equilibrio di tensioni, di spinte, di esperienze, di paradossi e di contraddizioni, perché appena un padre confeziona un precetto, un altro, per paura che si sedimentino delle regole e possa nascere un atteggiamento conformistico, perché bisogna essere anticonformisti, cioè per gustare la vita e per trovare una via di salvezza, ne presenta subito uno opposto. Cioè, se uno insegna, l'altro dice che non bisogna insegnare. Se uno sostiene che il cuore della vita è la misura, l'altro propone che dobbiamo essere smisurati. E se un padre afferma che ogni preghiera è una lotta, l'altro sostiene che bisogna soltanto tendere le mani e attendere. Se uno insegna a tacere, l'altro risponde che il silenzio è l'ultima delle virtù. E se uno afferma che dobbiamo rinunciare a tutto, l'altro ricorda che dobbiamo amare tutte le cose di questo mondo. Se uno dice che siamo degli stranieri, l'altro insiste che abbiamo una patria. Se uno sostiene che annullarci è il massimo dono, l'altro ritiene che può essere il massimo rischio. Quindi, vedete, è da questa contrapposizione poi che nascono le cose. Quindi non vi lamentate del Partito Democratico. C'è futuro, c'è speranza. Cioè, l'errore secondo i padri del deserto, sta nel fissarsi solo su una voce, perché è bene ed è utile conservare nella memoria l'eco di tutte le voci, e questo è il compito del padre spirituale, una figura che non esiste più, che non è stata sostituita da altre figure simili. I padri del deserto creano la figura del padre spirituale, e il compito del padre spirituale è quello di orientare la persona perché sappia orchestrare le varie voci che percepisce, e per fare questo il padre spirituale estrae ogni volta la sentenza adatta, poi consiglia, approva, se necessario rimprovera, ma provoca soprattutto. Cioè il padre spirituale del deserto conosce tutte le contraddizioni e quindi tutte le passioni umane, tutti i peccati, tutti i meriti, e soprattutto non giudica e non disprezza gli altri. Cioè il giudicare e il disprezzare sono considerati dai padri spirituali del deserto dei peccati intellettuali peggiori dei peccati fisici, perché induriscono l'animo, offuscano l'intelligenza, uccidono l'amore, e nessuna verità vale quanto il non disprezzare, perché Dio è clemente. Guardate, queste affermazioni noi le sentiamo fare dal pontificato odierno, no? Cioè chi sono io per giudicare? Guardate, attenzione, non è un'affermazione di Francesco, è un'affermazione che arriva dai padri del deserto. I gesuiti conoscono benissimo questa letteratura, e quindi è chiaro che no, quindi bisogna riflettere culturalmente su quello che viene fuori, non è questione di emozionarsi e basta, bisogna riflettere. E il padre spirituale del deserto giunge a giustificare i peccati del prossimo con indulgenza, tenendo conto del fatto che Dio è misericordioso e deve nutrire un sentimento di rispetto e di ironia, perché sa che sarebbe capace di compierli anche lui questi peccati. Il padre spirituale del deserto è convinto del fatto che il dono di giudicare non è terreno, e quindi si fa interprete dell'animo e non giudice, perché uno solo è il giudice, Dio, e ogni essere umano che giudica un altro essere umano è, per così dire, un antigiudice e quindi un antidio. La saggezza, di conseguenza, è confidare, è abbandonarsi nel giudizio di Dio clemente e misericordioso. Attenzione, perché tradotto in arabo questo abbandonarsi corrisponde al termine Islam, no? È chiaro che quando Muhammad va, ecco, negli eremi dei padri del deserto e sente questi discorsi e riflette su questi discorsi e avvicina questi monaci, Bahir e Nestor sono la metafora, ecco, di questo avvicinamento, dicono i padri: il mondo ha peccato eppure è buono, vive nelle tenebre eppure abita la luce, la colpa viene cancellata piuttosto dimenticata fino al giorno del giudizio. Scrive Atanasio: padre Antonio copriva le debolezze che voleva come se non le vedesse, e quelle che udiva come se non le udisse. I padri del deserto, quando vengono rappresentati dalle artiste e dagli artisti, guardate, hanno dato origine ad un genere artistico, soprattutto pittorico, appaiono come dei bambini innocenti che giocano come se fossero nel giardino dell'Eden, ma in realtà non sono affatto né inconsapevoli né innocenti, e vedono benissimo le debolezze, le passioni, i mali delle persone, perché sono loro stessi ad esternare i propri mali, le proprie debolezze, le proprie passioni, e non le soffocano, non le mascherano. Se leggete la vita di Antonio di Atanasio, vedete che Antonio vi racconta tutte le tentazioni che lui ha, scendendo nei minimi particolari, no? Perché evidentemente vuole analizzarlo. E in quelle tentazioni ci trova del male, ma ci trova anche del bene, cioè ci trova anche il fatto che nella vita tutto sommato ci sono dei piaceri, e quindi bisogna poi distinguere, perché no, non tutto è il male assoluto, e non tutto il bene sta nel macerarsi eccessivamente. Quindi i padri del deserto cercano Dio nella solitudine, ma sono convinti che ogni visione di Dio è impossibile, così come ogni conoscenza di Dio è vana. Nel deserto non viene costruita alcuna teologia e neppure tentata alcuna forma di estasi mistica, sia pure per sperimentarne il fallimento, perché se Dio vuole è Lui che ti cerca, scrive il padre. I padri del deserto si lamentano del fatto che il testo della scrittura non è chiaro, pensano che la scrittura sia enigmatica, e l'unica risposta da dare di fronte alla difficoltà dei passi biblici è l'antica parola della sapienza socratica: non so, non so nulla, so di non sapere. Ora, a proposito di rappresentazioni artistiche sulla vita dei padri del deserto, se ci richiamo alla Galleria degli Uffizi, che sta qui in questa cittadina che si chiama Firenze, vicino a Grande Bagnarico, a Metropoli, e possiamo osservare una tempera su tela dipinta da un certo Beato Angelico, Giovanni Angelo, conoscete Angelico, Beato Angelico, intorno al 1420, quando stava pensando di farsi frate, che porta il titolo di Tebaide. Questo termine lo abbiamo già letto nel primo brano che abbiamo letto da Atanasio. E quest'opera mostra, con dovizia di particolari, le vite dei santi padri nel deserto egiziano presso Tebe, da qui il nome di Tebaide. Guardate, un'espressione che definisce un vero e proprio genere pittorico. Potete anche cercare quest'opera in biblioteca, su un catalogo dedicato al Beato Angelico, e navigando in rete, dove si possono osservare molte altre opere pittoriche dedicate al tema della Tebaide. Se mettete in ricerca il termine Tebaide, vengono fuori moltissime opere, tutte entrate in contatto con i padri del deserto attraverso la storia dell'arte, perché sono presenti in modo inequivocabile. Leggiamo ora, in proposito, un altro brano dai detti del padre del deserto, dove ancora una volta padre Poimen gioca con il paradosso per indurre la riflessione. Quando un prete di città cominciò a parlare a padre Poimen di cose spirituali e celesti, gli voltò la faccia e non gli diede risposta. Un discepolo gli chiese: padre, perché non gli hai parlato? Il padre rispose: quello è di lassù e parla di cose celesti. Celeste poi è diventato famoso. Io invece sono di qua giù e parlo di cose terrene. Se gli avesse parlato di passioni dell'anima, gli avrei risposto: ma le cose spirituali non le conosco. La risposta paradossale di padre Poimen rivela che l'aspirazione del monachesimo del deserto è quella di capire la complessa dinamica delle passioni umane piuttosto che alienarsi con le incomprensibili logiche divine. E i padri del deserto cercano Dio nella solitudine, ma sono convinti, abbiamo detto, che ogni visione di Dio è impossibile, così come ogni conoscenza di Dio è vana. Nel deserto i padri affermano di non voler costruire alcuna teologia, alcuna ideologia, però guardate, questa loro affermazione risulta contraddittoria. Se i padri del deserto cercano la solitudine è perché quest'atto, in questa ricerca, c'è proprio un motivo teologico. E l'affermazione che Atanasio attribuisce ad Antonio, solo come Dio, io e Dio siamo soli al mondo, equivale, allude Atanasio, alla ricerca del Dio unico, equivale a quella profonda riflessione sul concetto di monoteismo che in questi secoli, agli albori dell'alto medioevo, sta avvenendo all'interno della cultura del cristianesimo. Siamo negli anni del concilio di Nicea, celebratosi, come sapete, in modo non indolore, e voi conoscete bene questo argomento, nel 325, e vi rendete conto forse anche perché c'è una fuga nel deserto. A Nicea, Costantino, perché il concilio di Nicea è indetto e gestito spada in mano da Costantino, impone di forza una linea unitaria, ma questo atteggiamento provoca la disunione, cioè la stragrande maggioranza dei vescovi avrebbe voluto mantenere la comunione nella eterogeneità, anche il vescovo di Roma, che non ci va a Nicea. Ma insomma, non si poteva dire di no a Costantino in quel momento, che era padrone della situazione. La comunione nella eterogeneità, ma così non avviene. A Nicea scoppia la grande polemica sulla forma di Dio. È uno, sono tre in uno, è uno in tre, no? Che natura ha ogni persona? Questo fatto riguarda anche l'esistenza dei padri del deserto, riguarda la nascita di questo fenomeno e di questo movimento. Come nasce il movimento dei padri del deserto? Dobbiamo imbastire un ragionamento progressivo, quindi dobbiamo seguire un sentiero impervio che già altre volte in altri contesti abbiamo percorso. Guardate sul punto 5 del repertorio. Al Concilio di Nicea, come sappiamo, ripassiamo un po', ma ripetita iuvant, le cose ripetute sono rigiovamento. Al Concilio di Nicea sono presenti circa 300 vescovi, Costantino ce li porta, per forza, e intorno alla domanda chi è Gesù Cristo, cioè qual è la natura del Cristo della fede, si fronteggiano i sostenitori di quattro diverse tesi. Cioè c'è la tesi adozionista, che poi si chiamerà adozianista o ebionista in un secondo momento, radicata nel testo del Vangelo secondo Marco, sostenuta da quei vescovi convinti che Gesù è un uomo, è un rabbi ebraico adottato da Dio Padre nel momento del battesimo. Così difatti comincia il testo del Vangelo di Marco, lo sapete, Gesù nasce adottato da Dio nel momento del battesimo, e per rinnovare l'alleanza, la berit con l'umanità intera. E questa tesi è patrocinata dalla Chiesa di Antiochia e poi, con alcune varianti, diventa la posizione del Vescovo di Costantinopoli Nestorio. Poi c'è la tesi di Ario, lo conoscete, vescovo di Alessandria, poi prete perché dalle dimissioni da vescovo di Alessandria, che secondo il pensiero di Origene dichiara che il figlio Gesù è la prima creatura di Dio Padre, è un angelo che assomiglia, homo iusios, che assomiglia al Padre, e quindi è un essere divino di seconda categoria, deuterosteos rispetto al Padre. Poi c'è la tesi monofisita, sostenuta per ora da un piccolo gruppo di vescovi, i quali dichiarano che Gesù ha una sola natura, quella divina. Gesù è solo Dio, può essere solo Dio, e il fatto che sia stato un uomo è una sceneggiata. E un secolo dopo il monaco Eutiche di Costantinopoli, e abbiamo studiato già questo fenomeno in questo viaggio, darà con un trattato corpo a questa tesi, che risulterà maggioritaria nel Concilio di Efeso nel 431, vedete, quindi tutto è in evoluzione. Poi c'è la tesi cosiddetta accomodante, incentrata sull'idea che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, quello è che stiamo recitando oggi, è homo usios, della stessa sostanza del Padre, un concetto che dal papato di Clemente Romano, dal secondo secolo, si è sviluppato nella tradizione della Chiesa di Roma, radicata nel pensiero delle lettere di Paolo di Tarso. Questa tesi è sostenuta, per motivi politici, dall'imperatore Costantino, e è la tesi più anacronistica, il fatto di mettere insieme il fatto che Gesù Cristo sia vero Dio e vero uomo. Ma a Nicea è questa la linea che si impone, soprattutto per volontà dell'imperatore, che vuole una forzata risoluzione unitaria, e di conseguenza, come sapete, scoppia una guerra sanguinosa che dura per lungo tempo, per un secolo e mezzo, in modo violento, con alterne vicende, contro l'arianesimo, no? E soprattutto la Chiesa che fa riferimento a la Chiesa accomodante si scontra con l'arianesimo, che ha un forte sostegno l'arianesimo popolare. Gli ariani si difendono militarmente, tra l'altro con determinazione. Quindi a Nicea nel 325 viene scritto il credo, no? Il simbolo niceno, che proclama la tesi della Chiesa di Roma, come sapete, come la linea ortodossa di tutta la Chiesa universale cattolica. Cattolicos vuol dire universale in greco. Il figlio di Dio, Gesù Cristo, viene identificato con il Logos, con la parola divina creatrice salvifica, viene riconosciuto come generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, homoousios, al Concilio di Nicea e poi a quello di Costantinopoli e poi di Calcedonia. Avviene un fatto straordinario dal punto di vista ideologico, cioè al centro del credo cristiano viene a trovarsi un concetto che non è biblico, ma il concetto di sostanza, usia in greco, che corrisponde alla prima categoria di Aristotele, no? E che cosa succede? Che cosa sono le categorie? Lo sapete, le categorie, afferma Aristotele, sono, lui ne conta 10, no? Dice sono 10, perché 10 è un numero pitagoricamente rilevante. Sono i 10 concetti più generali che ci siano, oltre i quali non si può andare nella scala, nella gerarchia delle idee. Quindi è nel quadro di questi predicati supremi, che sono la sostanza, la qualità, la quantità, la relazione, il luogo, il tempo, l'azione, la passività, lo stato e il possesso. È qui che sta la possibilità della conoscenza della realtà. La conoscenza della realtà sta all'interno di questa rete di categorie. Cioè noi conosciamo la realtà perché abbiamo in mente queste 10 categorie, dice Aristotele, sono le forme del nostro intelletto. Con la scelta di mettere al centro del credo cristiano la categoria di sostanza, usia, la prima categoria di Aristotele, vedete, la filosofia greca diventa definitivamente la base ideologica della dottrina del cristianesimo. Allora, veniamo al dunque, no? Cioè, ci stiamo domandando per quale motivo si sviluppa il movimento dei padri del deserto. Guardate, tutta questa situazione, che è conflittuale sotto tutti i punti di vista, lo fosse stata dal punto di vista ideologico, ma diventa conflittuale dal punto di vista militare, cioè ci si combatte su questi temi, si fa la guerra generalizzata. Tutta questa situazione, che ora noi abbiamo ancora una volta sintetizzato, crea un grande disorientamento, no, nella cristianità. In molti sono disgustati da questo scontro, dalla guerra di religione in atto, e sono anche scandalizzati dal processo in corso di contaminazione con la filosofia greca, che secondo molti snatura il significato biblico veterotestamentario della rivelazione. Ed è sull'onda di questa indignazione che nasce e si sviluppa il movimento dei padri del deserto, i quali si schierano contro Ario, ma guardano alla Chiesa di Roma con altrettanta diffidenza. Cioè, di fronte a questa situazione, frutto della lotta per il potere, molti padri riflettono e poi reagiscono affermando che è meglio perdersi nel deserto piuttosto che essere coinvolti in una guerra fratricida. Nel deserto, in quella solitudine apparentemente paradossale, Dio, se vuole, affermano i padri, si libera da tutta questa confusione, da questo caos, e ci farà ritrovare la bussola, perché Dio non c'è più in questo scontro, dicono i padri del deserto. Naturalmente non si confonde più con questa situazione, quindi si emargina, va in esilio, no? No, io sono qua, sono io solo e Dio, siamo noi due soli al mondo. Ecco, capito? Questa è un'affermazione teologica, no? Molto di fronte a questa situazione, che si crea. E quindi, tra i molti personaggi che si sono opposti caparbiamente allo scandalo della guerra di religione scatenatasi dopo il concilio di Nicea e all'uso anche della filosofia greca per costruire la dottrina cristiana, c'è il promotore di tutto, che è un monaco che si chiama Epifanio ed è il metropolita di Cipro, sapete dove è Cipro, eh? Bel posto da visitare, vescovo di Salamina, che è morto nel 403, il quale con la sua predicazione dà l'avvio al movimento che porta nel deserto tutta una generazione di monaci alla ricerca del Dio biblico, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che è stato prima isolato e poi, sostiene Epifanio, mandato in esilio dai cultori della filosofia greca, in esilio nel deserto. Anche Gerolamo, come sappiamo, subisce quindi il fascino del deserto e segue Epifanio, però in quanto amante della filosofia greca e della letteratura classica, lo sapete, sostiene che la responsabilità del degrado non è della filosofia e della letteratura, due discipline che si sono sviluppate mediante il dono dell'intelletto, scrive Gerolamo, che Dio ha fatto agli esseri umani e quindi finalizzate al benessere, no? Ma la colpa deriva dall'umana superbia, no? E anche Epifanio finisce per condividere questo aspetto e la lotta dei padri del deserto si orienta non tanto contro la filosofia e la letteratura, ma soprattutto contro la superbia, che è in primo luogo ostentazione della superiorità. C'è una situazione in cui l'ostentazione della superiorità vi ha colpito, vi ha colpiti particolarmente? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Non sapete, sapete di che cosa si tratta. I padri hanno capito che era caduto qualcosa di più profondo, qualcosa che le discussioni teologiche non potevano spiegare. Più il cristianesimo va al potere, più Dio tace, scrivono, e più il cristianesimo andava al potere, più Dio taceva. E i padri considerano la cristianità già in decadenza, e la decadenza della cristianità la considerano un fatto interiore. L'amore si era raffreddato, la preghiera era una stanca ripetizione di formule, l'insegnamento diventava accademico, nessuno più lo metteva in pratica, nessuno era più capace di cogliere l'eco della voce di Dio. Così Dio, scrive un padre, toglie anche ai giusti la grazia della parola. Nel V secolo i padri del deserto, quelli che erano rimasti vivi, perché naturalmente ogni tanto qualcuno di quegli eserciti che si combattono finisce nel deserto e distrugge, no? Uccide, scaccia i padri del deserto perché sono degli oppositori, e fuggono verso il deserto siriano e lì si appropriano di altri eremi e lì cominciano a scrivere i detti di quella che era ormai diventata una tradizione, la scienza del deserto, della quale era necessario lasciare memoria con un'azione di salvaguardia. E difatti anche costoro entrano nel paesaggio intellettuale della salvaguardia della cultura. Ora, la seconda generazione siriana dei padri del deserto raccoglie i detti, li commenta, li traduce. Gerolamo aveva fatto scuola in proposito, li traduce in ogni lingua, e difatti i detti dei padri del deserto sono scritti in greco, in latino, in armeno, in copto, egiziano, in siriano, in etiopico, in arabo, quindi per portarli a conoscenza di tutti. Oggi questi detti ci meravigliano per il loro splendore aforistico e metaforico. Guardate, leggendoli, e poi leggetene qualcuno, aprite a caso e leggete, ci vengono in mente i detti della cultura cinese, le sentenze del Talmud ebraico, le parabole dei Vangeli, le massime gnostiche e anche gli aforismi di Kafka, il quale in un certo momento della sua vita, conoscete tutti Franz Kafka, lo abbiamo incontrato tante volte, si è ritirato in un ridente eremo e lì ha scritto in modo aforistico. Non possiamo fare a meno di aprire quindi una parentesi per presentare gli aforismi di Giraud, di Franz Kafka, figlio di Paolo, e guardate sul punto 6 del repertorio. Gli aforismi di Giraud, di Franz Kafka, è un'opera singolare, pubblicata in Italia nel 2004 a cura di Roberto Calasso. Ora, la prima pubblicazione era avvenuta nel 1953 a cura di Max Brod, che è un famoso amico di Kafka. Guardate, Max Brod l'aveva intitolata, perché Kafka ha lasciato un appunto, Considerazioni sul peccato, il dolore, la speranza e la vera via. Ora non dite che questo titolo non fa venire in mente i padri del deserto. L'opera si compone di 117 piccoli brani in prosa di natura prevalentemente aforistica, scritti tra il settembre del 1917 e l'aprile del 1918 a Giraud. Giraud è un ridente paesino nella campagna boema, ci siamo già stati con Stifter qualche settimana fa, dove Kafka, guardate, si è appena scoperto di essere malato di tubercolosi e quindi il suo destino è segnato, eppure decide di reagire, se ne va, trascorre dalla città dove prende congedo, sta lavorando. Kafka non sarà fatto l'impiegato nella vita, per una mica vissuto di scrittura, trascorre il periodo forse più sereno della sua breve vita, della sua angosciata esistenza, ospite a casa di sua sorella Otla, che era andata ad abitare lì, scappata di casa dal padre, la trovate in Lettera al padre di Kafka, nella storia di queste persone. Kafka, nell'eremo di Giraud, dice di essere felice. Guardate, sentire Kafka che fa questa affermazione è un privilegio, però dice di essere, almeno una volta Kafka ha detto di essere felice, lontano dai quotidiani assilli del lavoro, lontano da Praga, libero da ogni vincolo o dovere. Guardate, se con la rete navigate verso Giraud, prima di andarci personalmente, potete vedere anche una serie di immagini di com'era questo luogo al tempo della permanenza di Kafka, perché questo paese naturalmente si è celebrato questo fatto di aver avuto come concittadino, seppur per breve tempo, Franz Kafka. E se in biblioteca leggete le 10 pagine della postfazione di Roberto Calasso, qui trovate in biblioteca gli aforismi di Giraud, intitolata Lo splendore velato, potete rivivere questa esperienza kafkiana, poco kafkiana. Ecco, Kafka, Giraud si dispone ad ascoltare con orecchio attento la voce, una e molteplice, dell'interiorità e della natura, scrive. E la permanenza in questo piccolo paese boemo immerso nel verde, dove la presenza umana è rarefatta, il tempo sembra rallentare, stimola nello scrittore la composizione di una serie di frammenti in prosa. Kafka molto disciplinatamente segue l'indicazione della scuola: scrivete 4 righe al giorno, così fa Kafka, e noi approviamo e ammiriamo questo suo comportamento. Frammenti tanto difficili da definire in modo univoco, eppure intimamente e sottilmente collegati tra loro. Ci sono aforismi veri e propri, micronarrazioni, apologhi, riflessioni di sapore paradossale, immagini poetiche, parabole, stati dell'anima. Questi piccoli poemi in prosa sono difficili da leggere nel senso di capire, non si capisce alla prima il significato, bisogna rifletterci. Tuttavia non dobbiamo rinunciare, anche perché hanno una dimensione ideale che ci costringe a un tipo di lettura alla quale ormai non siamo più abituati, una lettura lenta, faticosa, che chiede tempo e spazio per la digestione delle parole e dei pensieri. ma che è alla fine prodiga di doni, di spunti di riflessione. Guardate, ci dobbiamo ribellare alla schizofrenia linguistica nella quale stiamo vivendo, in tutte le sedi, in tutte le sedi, a cominciare dal Parlamento, che è diventato simile ad uno stadio, e questo non è concepibile. Leggeremo alcuni aforismi al termine di questo itinerario. I detti dei padri del deserto, se vogliamo usare una metafora, sono come l'acqua fresca in cui fa il suo bagno culturale il giovane Muhammad quando frequenta gli eremi siriani, e possiamo pensare che questo bagno spirituale lo facesse e lo abbia fatto volentieri, perché è affascinato da questa cultura, da questo linguaggio, da questa interpretazione del concetto di Dio unico, eterno, solo. Guardate, lo stile delle sure del Corano, abbiamo fatto un po', abbiamo un po' orecchiato, no, alla letteratura del Corano, nei nostri obiettivi, specialmente quando si riflette sulla natura di Dio, segue l'eco e la memoria di questo linguaggio. Muhammad conosce bene, lo dicono le studiose e gli studiosi di filologia, lo stile dei detti dei padri del deserto. E facciamo subito un esempio, in funzione della didattica della lettura della scrittura, leggendo il testo della 112ª, la sura del culto sincero. Guardate, sul punto 7 del repertorio, questa sura, il testo di questa sura è brevissimo, è la terz'ultima, sapete che vanno dalla più lunga alla più corta, è composto di appena 4 versetti. Questa sura è chiamata anche la sura dell'Eterno, dell'Unico e del Solo. Beh, a seconda di come si vuole tradurre la parola araba As-Samad, che ha in sé il significato di unico nel senso di solo. Ora, questo elemento è molto interessante, perché quella di essere solo è la caratteristica principale del dio del monaco Epifanio e del dio di Antonio Abate, il capostipite dei padri del deserto, come lo definisce il suo agiografo Atanasio. E Muhammad ha attinto da questa tradizione. Guardate, oggi la moderna esegesi islamica traduce la parola As-Samad con il termine eterno, e lo fa per ragioni di ecumenismo, cioè in ragione dell'unità tra le culture dei credenti, delle credenti nel libro eterno. Nell'Antico Testamento tutti sono d'accordo, no, nel dare a Dio questo attributo, e quindi è bene usarlo, no, per trovarli, per identificarsi tutti quanti, no, in questa situazione. L'Antico Testamento definisce Dio l'Eterno, nei cristianesimi, perché il cristianesimo è molto variegato, molto eterogeneo, tutte le confessioni cristiane definiscono Dio con il termine eterno, e così, ecco, la moderna esegesi islamica definisce Dio eterno, e questo è un punto di contatto, no? Significativo. E quindi, quale di queste tre idee, ragioniamoci anche noi, di queste tre parole chiave, eterno, unico, solo, mettereste per prima in relazione con il concetto della completezza? Noi ragioniamo in modo laico, secondo voi la completezza, no, è più vicina a ciò che è eterno, o a ciò che è unico, o a ciò che è solo? È un esercizio che non facile da fare, ma ragionate, scegliete, non siamo qui a fare cose facili, bisogna che riflettiamo. E ora leggiamo il testo della 112ª, la sura del culto sincero, che corrisponde ad una professione di fede nel monoteismo, legato, attenzione alla parola chiave, sincerità, perché non c'è verità senza la sincerità. Ma guarda, e lo so, è una grande scoperta.
l'epoca in dove invece la bugia è diventata una virtù.
Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, devi dire: egli, Dio, è uno, Dio, l'Eterno, non generò, né fu generato, e nessuno gli è pari. Ora, nell'ambiente intellettuale mistico dei padri del deserto siriano, Muhammad comincia a fare esperienza delle rivelazioni, è proprio lì che comincia a avere delle visioni. Sogna o crede di sognare. Il testo del Corano ci dà notizia di due visioni differenti, e la scorsa settimana, ricordate, abbiamo letto i testi delle due sure, la sura della stella e la sura dell'avvolgimento, contenenti queste due visioni. Che cosa vede Muhammad? Muhammad vede un angelo, un messaggero potente di forze. Questo è un verso, tradotto non suona bene come probabilmente suona in arabo, come certamente suona in arabo, ma io non lo so, mi piacerebbe entrare in... quando lavoravo nel carcere minorile me le facevo tradurre queste cose dai ragazzi che erano lì, e quindi era interessante questo, si stabiliva un rapporto molto interessante su queste cose, neanche loro ci avevano riflettuto, provenendo da contesti islamici dove avevano imparato approssimativamente qualche cosa come impariamo noi approssimativamente al catechismo qualche cosa poi, e quindi si divertivano anche. Un angelo, questo non ben identificato da Muhammad, solo più tardi nel testo del Corano emergerà il nome di Gabriele, naturalmente, perché è lui che ha l'appalto, Gabriele che ha vinto la gara per fare il messaggero. E guardate sul punto 8 del repertorio, il testo del Corano descrive le prime due rivelazioni avute da Muhammad, limitandosi a riportare ciò che lui vede, perché non ode nulla inizialmente, non sente nulla, vede soltanto, ma gli hadith, no? I racconti, sapete di che cosa si tratta, che hanno completato la tradizione islamica, dilatano lo scarno racconto coranico di queste visioni, e il libro della Sira, La vita modello del profeta, completa questo avvenimento con un bellissimo racconto. Guardate, si tratta di un brano di grande interesse storico, religioso, mitico, che ha assunto per la cultura islamica il valore che ha il racconto della annunciazione per la tradizione cristiana, no? Anche Muhammad ha avuto una sua annunciazione, no? E non poteva essere diversamente, e la nostra mente quindi si rivolge all'annunciazione a Maria da parte dell'Arcangelo Gabriele, descritta dal testo del Vangelo secondo Luca. Chi non ha negli occhi questa immagine? Quindi andate a rileggere questo episodio pensando a quanti artisti e artisti hanno riletto questo brano per cercare dei particolari ai quali ispirarsi per poter costruire poi degli oggetti, e lo hanno fatto, no? E anzi, molti di questi artisti se le sono anche fatto leggere in latino, magari nella traduzione di Gerolamo, che suona in modo molto efficace, o addirittura in greco, no? Per andare ancora di più alle origini. E rileggete nel capitolo primo del Vangelo di Luca, secondo Luca, dal versetto 26 al versetto 38. Da questo testo, guardate, derivano tutte le immagini che prendono il nome di annunciazione e che fanno parte del patrimonio della storia dell'arte. Ebbene, ancora una volta la scuola vi chiede: quale immagine dell'annunciazione? Guardate, navigando in rete, voi se andate e mettete in ricerca la parola annunciazione, trovate un repertorio enorme di annunciazioni che potete osservare, e vi è rimasta particolarmente impressa. Beh, scrivete quattro righe in proposito. Ma ora leggiamo il brano della Sira, la vita modello del profeta, che ha il valore di un'annunciazione. Difatti non abbiamo nessuna difficoltà a rapportarsi con questo racconto, e se i custodi della dottrina islamica non avessero vietato la riproduzione di immagini sacre, chissà quali belle opere d'arte ne sarebbero venute fuori, no? Da parte della cultura araba o della cultura islamica, persiana, orientale. Qualcuno di nascosto lo avrà anche fatto. Il racconto ha la caratteristica forma ellenistica del dialogo, e in questo brano, prima di tutto, e a noi questo ci colpisce molto, è contenuto un inno di lode all'esercizio della lettura e della scrittura. E allora noi capiamo ancora meglio il discorso che ha fatto le Nazioni Unite quella ragazza che si chiama Malala, la quale non diceva soltanto che le ragazze, le bambine, le ragazze, le donne devono studiare, ma il suo discorso aveva qualcosa di più profondo, cioè veniva dalla sua cultura islamica, voleva rivendicare un'esegesi dei testi che in questo momento vengono messi in discussione da chi usa la violenza, da chi spara, da chi colpisce con degli oggetti, degli strumenti che non hanno niente a che fare con la letteratura del Corano, no? E naturalmente noi dobbiamo capirlo questo messaggio, no? E dobbiamo quindi sostenere proprio dal punto di vista ideale, no? Questo fatto, no? È possibile che ci sia una comunione nella eterogeneità, come dicevano i vescovi a Nicea, ma perché dobbiamo per forza di cose raggiungere una linea ortodossa? No, cioè, noi definiamo tre punti fondamentali nel quale facciamo comunione, e poi, come è fatto Gesù Cristo, ognuno si tiene la sua idea, ma poi non cambia. Quando dobbiamo fare la carità, noi, e quando dobbiamo agire con misericordia e con clemenza, cosa cambia? No, questo è il fatto. Un inno di lode all'esercizio della lettura e della scrittura. Leggiamo dalla Sira. Dormivo, racconta Muhammad, quando Gabriele mi portò un panno di seta coperto di lettere dell'alfabeto, e mi disse: leggi. Risposi: che devo leggere? Allora mi strinse nel panno in modo tale che credetti di morire, poi mi lasciò libero e mi disse ancora: leggi. E ancora risposi, e ancora mi strinse, e la scena si ripeté per tre volte. Alla fine domandai che cosa dovevo leggere, per timore che mi trattasse ancora come aveva fatto, ed egli disse: leggi in nome del tuo Signore che ha creato l'uomo da un grumo di sangue, leggi, perché il tuo Signore è il generosissimo, colui che ha insegnato l'uso del calamo, della penna, gli strumenti con cui si scrive, ha insegnato all'uomo ciò che non sapeva. E qui si cita la 96esima sura. Vedete che c'è nel Corano un altro che l'ignoranza è una virtù. C'è un inno invece qui all'alfabetizzazione e alla conoscenza. Così io lessi, e Gabriele mi lasciò, mi svegliai, ed era come se quelle parole mi si fossero impresse nel cuore. Uscì dalla caverna, e mentre stavo ritto sul monte, udì una voce dal cielo che chiamava: Muhammad, tu sei l'inviato di Dio e io sono Gabriele. Alzai il capo per vedere chi mi parlava, e vidi Gabriele in figura di un uomo alato, coi piedi sull'orizzonte, e chiamava: Muhammad, tu sei l'inviato di Dio e io sono Gabriele. Rimasi immobile sul posto a guardarlo, senza poterne avanzare né retrocedere. Poi distolsi lo sguardo da lui, volgendolo lungo l'orizzonte, ma non c'era punto dove non lo vedessi. Questo racconto nella tradizione islamica è diventato canonico. Gli indizi autobiografici che si trovano nel testo del Corano confermano che Muhammad ha veramente vissuto un'esperienza mistica, però sul fatto che gli abbia parlato proprio Dio, questo vale anche per Maria di Nazareth, no? O proprio un angelo, bisogna sospendere il giudizio. Qui siamo ai confini tra la ragione e la fede, cioè siamo nei pressi dell'albero del giuggiolo, come dicevamo la scorsa settimana. Ecco, siamo ai confini quando ci troviamo a vedere l'albero del giuggiolo. Non so se avete deciso, secondo voi, quando Muhammad ha avuto questa visione, quando è velato di bianco perché il giuggiolo è in fiore, o quando è tutto rosso perché è velato di rosso perché ci sono i frutti. Tuttavia, un passo del testo del Corano ci fornisce un indizio sul meccanismo fisico delle rivelazioni. Questo passo si trova nella 75esima, la sura della resurrezione. Leggiamo i versetti dal 16 al 19, quattro versetti di questa sura. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, e tu non muover la lingua ad affrettarlo, ad affrettare la recitazione, che a noi sta raccoglierlo e recitarlo, e quando lo recitiamo seguirne la recitazione, poi a noi spetta spiegarlo. Ma facciamo alcune considerazioni su questo testo. Guardate sul punto 9 del repertorio, e come siamo già al punto 9? Ah, no, giusto. Vedete che tutto è molto relativo. E poi non mi dovete prendere sul serio quando dico che si finisce all'alba, dice magari nel cuore della notte. La 75esima, la sura della risurrezione, formata da 40 versetti, e come affermano le studiose e gli studiosi di filologia, il passo più interessante riguarda i versetti proprio che abbiamo letto, dal 16 al 19, dove si deduce che Muhammad talvolta, attenzione, nell'estasi mistica anticipa le parole sacre, cioè le intuisce. Beh, succede anche a noi, no? Se qualcuno ci dice qualche cosa, noi intuiamo come il discorso può proseguire, cioè le intuisce e le dice prima di averle udite da colui che le sta dettando, e questo diventa un problema teologico di grande portata per chi pensa che Muhammad sia unicamente uno strumento nelle mani dell'arcangelo Gabriele. E Muhammad, da mistico, sentiva quindi una vera e propria dettatura di Dio o dell'angelo. Ora, su questo passo, guardate, si fonda l'idea che il testo sacro non è semplicemente ispirato da Dio, ma proprio tutte le parole, nell'ordine in cui vengono dette, sono pronunciate direttamente da Dio. Quindi non solo la lettura del testo, ma anche la sua interpretazione deve essere autorizzata da Dio. E su questa idea, guardate, si basa la tradizione sciita, no? Sapete che ci sono sunniti e sciiti, e allora cerchiamo di capire la differenza fondamentale. La corrente degli sciiti è nata quando, alla morte del profeta, un gruppo di discepoli, attenzione, questa parola deriva dalla dicitura sci atali, che vuol dire i compagni di Ali, e costoro hanno seguito il cugino e genero di Muhammad, che si chiama Ali, e per gli sciiti solo l'imam, cioè la guida spirituale della comunità, ha il diritto di interpretare e di spiegare autorevolmente il testo del Corano. Avete presente in questo momento l'Iran, per esempio, c'è la guida suprema, la guida spirituale, che detta la linea sulla interpretazione del Corano, perché in ragione della interpretazione che viene data a questa sura, a questi versetti della sura che abbiamo letto. Attenzione, per la tradizione sunnita E i sunniti sono il gruppo maggioritario in questo momento, perché sono l'85%. Quello che i sunniti sono quelli che invece hanno seguito il califfo Abu Bakr, che è il suocero di Muhammad. E la parola sunnita deriva dal termine sunnah, che significa comportamento comune, uso diffuso, comportamento che nasce da un'esperienza. Ebbene, la tradizione sunnita invece responsabilizza il singolo credente ad agire secondo la propria coscienza, no? Quindi la tradizione sunnita attribuisce alla parola raccoglierlo, cioè a noi sta raccoglierlo e recitarlo il Corano della Sura 75esima, il significato di raccogliere la parola di Dio nel proprio cuore, cioè nel senso del raccoglimento della mente. E difatti nel testo della Sura 75esima prima viene il raccoglierlo nel proprio intimo, il Corano, e poi il recitarlo. Ora, le parole "a noi spetta spiegarlo" vengono interpretate dalla tradizione sunnita come spiegazioni che Dio darà via via al profeta sul testo che gli sta dettando, come dire: se non hai capito, strada facendo, poi te lo spiego io, no? Quindi le due principali correnti della cultura islamica per quanto riguarda l'esegesi del testo del Corano si dividono. La corrente sciita afferma la necessità di una guida spirituale che interpreti il testo e dica al credente che cosa deve fare, il credente lo deve fare. Mentre la corrente sunnita, lì c'è scritto sannita, ma i sanniti non hanno niente a che fare, hanno dato del filo da torcere ai romani i sanniti, hanno fatti anche passare sotto le forche caldine. La corrente sunnita afferma la necessità invece di una guida giuridica, cioè che consigli il credente in modo che possa scegliere secondo la propria coscienza. Quindi lo sciita mette in pratica e segue gli ordini che arrivano dall'imam o dagli ayatollah, che danno la linea. E invece i sunniti, quando non sanno bene come comportarsi, vanno da una guida giuridica e gli chiedono: come posso comportarmi in questa situazione? Questo è il problema, e cerchiamo una soluzione che sia in linea con la scrittura del Corano. Che poi è la stessa funzione che hanno i rabbi ebraici. Il rabbi ebraico, no, veniva interpellato, no, dal buon ebreo per sapere che, guarda, devo fare questa cosa, come faccio a rispettare la legge? Rispetto la legge se faccio così? E il rabbi dava una spiegazione, si assumeva questa responsabilità, in modo che poi scegliesse, ecco, il cosciente. Guardate, tutti sentiamo la necessità di chiedere spiegazioni, delle spiegazioni, no? E su quale questione, su quali questioni avete sentito ultimamente la necessità di chiedere spiegazioni? Sul pagamento dell'IMU? Beh, scrivete quattro righe a proposito. Sono tutti i temi, chiedere spiegazioni, avere delle guide certe, è importante. Ora, la tradizione narra che spesso le rivelazioni a Muhammad sono accompagnate da fenomeni di febbre, di freddo, di tremito, e il libro della Sira narra che il profeta, in stato di estasi, nel momento in cui riceve le rivelazioni, trema tutto, suda, è preso da brividi, chiede di essere coperto da un mantello e resta per un certo tempo a gemere e ad ansimare. C'è un bellissimo metafora qui che salta. Leggiamo questo brano della Sira. Il profeta, investito dalla rivelazione divina, cade febbricitante a terra, trema tutto, suda e grida: Zamiluni, Zamiluni, che vuol dire avvolgetemi in un mantello, avvolgetemi in un mantello, copritemi con un manto. E così per un po' di tempo resta lì a gemere e ad ansimare come una cammella che sta per partorire. Bellissima questa metafora poetica, molto bella. E probabilmente la tradizione dell'essere avvolto nel mantello ha un fondamento storico, anche perché il testo del Corano riporta due sure che hanno un nome simile e che definiscono Muhammad, nel momento in cui riceve una rivelazione, come l'avvolto nel mantello. Ecco, un altro attributo che Muhammad riceve. E sono la 73esima, la sura dell'avvolto nel manto, e la 74esima, la sura dell'avvolto nel mantello. Ora, nel testo della 73esima, la sura dell'avvolto nel manto, c'è un esplicito riferimento a Mosè. Tutti sapete chi è Mosè, come messaggero di Dio inviato al faraone perché liberi il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto. Guardate, la citazione del personaggio di Mosè ci fa riflettere sul tema di come è stato utilizzato il libro dell'Esodo, tanto nei contenuti quanto nelle forme, nella compilazione del testo del Corano. E ancora una volta questi due apparati stanno vicini e sono conseguenziali. La citazione del personaggio di Mosè quindi ci fa riflettere. Guardate sul punto 10 del repertorio. Mosè, in arabo Musa, è il personaggio più citato nella letteratura del Corano. Sono ben 81 le citazioni significative che riguardano questo personaggio chiave nella letteratura del Corano, il personaggio più citato di tutti. Mosè è considerato dal Corano, e ce lo conferma il testo della 28esima lettura del racconto, il più importante dei profeti islamici, cioè insieme ad Abramo e a Gesù. E la sua attività di profeta è paragonata a quella di Muhammad per molti aspetti: per la lotta al politeismo, quando Mosè si contrappone al faraone egiziano, no? Per l'esodo, che viene paragonato all'egira, alla migrazione di Muhammad dalla Mecca a Medina, studieremo questo avvenimento, per il ruolo di legislatore di Mosè e il ricevitore di una rivelazione divina. Nel testo del Corano troviamo tutti i motivi principali della vita e dell'opera di Mosè. Mosè come trovatello, come Muhammad, nel drammatico conflitto con il faraone, anche Muhammad si troverà a dover combattere, nella gestione delle piaghe d'Egitto, nel passaggio del Mar Rosso, nei miracoli nel deserto, il dono dell'acqua e della manna, nel ricevere le tavole della legge sul Monte Sinai. Tutti questi avvenimenti sono ricordati nella letteratura del Corano. Il personaggio di Mosè è un posto fondamentale quindi nella tradizione islamica, così come lo ha in quella ebraica, in quella cristiana. E la conoscenza e la comprensione di questo argomento ci fa riflettere sul fatto che, vedete, lo studio favorisce l'incontro tra culture che si considerano diverse e non lo sono in realtà, e sono conseguenziali. Sostituire quindi il sistema dell'indottrinamento, tanto a Oriente quanto ad Occidente, con l'alfabetizzazione culturale funzionale è di vitale importanza per lo sviluppo dell'umanesimo. È interessante fare quindi un esercizio di comparazione tra il testo del libro dell'Esodo, in cui il personaggio di Mosè è il protagonista, e le citazioni del testo del Corano che parlano di Mosè secondo la tradizione islamica. Guardate, la scuola propone un esercizio, se avete tempo e interesse per farlo, da eseguire sul testo del Corano che trovate in biblioteca, in rete, e che consiste nel leggere gli 88 versetti della 28esima, la sura del racconto, in cui il protagonista è Mosè, e poi parallelamente potete leggere i primi 24 capitoletti del libro dell'Esodo. Guardate, è un semplice esercizio di esegesi. Esegesi vuol dire lettura attenta in greco, quindi lettura comparata, lettura e che ci fa capire come stanno le cose, per mezzo del quale si possono distinguere le somiglianze e le differenze di forma e di contenuto tra i due testi. Guardate, l'esercizio del distinguere è un buon investimento in intelligenza, bisogna imparare a farlo, bisogna imparare a farlo, questo è l'obiettivo, e questi sono anche gli strumenti per poterlo fare in modo adeguato, consultando dei grandi apparati della storia della nostra cultura. E ora leggiamo il testo di carattere apocalittico della 73esima, la sura dell'avvolto nel manto in cui Muhammad raccoglie per volere divino l'eredità di Mosè, ma anche l'eredità dei padri del deserto, perché qui in questa sura, in questi versetti, la preghiera, la meditazione, la contemplazione, la carità emergono e sono tutti elementi che riguardano i padri del deserto. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, o tu che t'avvolgi nel manto, veglia la notte, tutta, salvo un poco, metà, oppure togliene un poco, o aggiungine, e recita cantando, che noi rivolgeremo a te parole gravi. In verità, il principiar della notte è tempo di marchio più forte, di parola più limpida, che il giorno hai tu occupazione lunga. Invoca dunque il nome del Signore e votati a lui devoto, il Signore dell'Oriente e dell'Occidente, non v'è altro Dio che lui. Lasciami solo con gli smentitori, padroni di ricchezze, grevi, catene e fiamme abbiamo in serbo. Il giorno in cui sarà scossa la terra e i monti, e diverranno i monti qual mucchio di sabbia friabile. In verità noi vi abbiamo inviato un messaggero, così come inviammo già a Faraone un messaggero, e l'afferrammo d'una stretta rude. O come vi difenderete se negate la fede da un giorno che farà canuti i fanciulli, quando il cielo si spaccherà e la promessa sarà compiuta? Prendete verso il Signore la via. In verità il tuo Signore conosce che tu vegli in preghiera quasi due terzi della notte, o anche la metà, o un terzo. Ma Dio, che misura e la notte e il giorno, sa che non contate bene, ma vi perdona. Recitate quindi ciò che vi viene facile. Dio sa che fra voi c'è chi è malato e chi viaggia per il mondo a cercare il favore di Dio, e altri ancora che perseverano sulla via di Dio. Recitatene dunque quel che vi viene facile, e osservate la preghiera, e pagate la decima, e fate a Dio un prestito bello, e quel bene che avrete offerto per voi lo ritroverete presso Dio, e sarà per voi migliore e più sublime mercede. Chiedete dunque perdono a Dio, perché Dio è indulgente, clemente. Vedete, ancora una volta dobbiamo dire che il testo del Corano è scritto in poesia ermetica, è un testo ermetico. Qui c'è uno stile proprio in cui si esalta l'ermetismo, no? Come vedete, poetico. E anche Muhammad raccoglie qui l'eredità di Mosè e dei padri del deserto. E adesso concludiamo l'itinerario di questa sera leggendo alcuni aforismi di Zurau, e poi potete continuare la lettura degli aforismi di Zurau per conto vostro. Anche in questo caso potete aprire a caso e leggere a caso mentre in cucina aspettate che bolla la, per buttare la pasta, leggete un aforisma o un pensiero di Pascal o un detto dei padri del deserto. Quindi cominciano a diventare diversi i libri da tenere in cucina e da utilizzare nei punti. Inserite la lettura nella vostra vita, nella quotidianità, nei gesti della quotidianità. Guardate, la lettura non è qualcosa di diverso da quella che è la realtà quotidiana, è un gesto che sta insieme a tutti gli altri gesti materiali che noi facciamo, e quindi dobbiamo imparare ad utilizzarla in questo senso, e la didattica della lettura e della scrittura deve insistere in questo senso, proprio perché è bello ricucire con brani di lettura i gesti che noi facciamo nella vita quotidiana. Da Kafka, aforismi di Zurau: c'è una meta, ma non una via. Ciò che chiamiamo via è un indugiare. Venne data loro la possibilità di scegliere fra diventare re o corrieri del re. Come bambini vollero tutti essere corrieri. Per questo ci sono soltanto corrieri, scorazzano per il mondo e, poiché di re non ce ne sono, gridano i messaggi ormai privi di senso l'uno all'altro. Volentieri porrebbero fine alla loro miserevole vita, ma non osano farlo per via del giuramento che hanno prestato. Prima non capivo perché la mia domanda non ottenesse risposta, oggi non capisco come potessi credere di poter domandare. Ma io non credevo affatto, domandavo soltanto. Come un sentiero d'autunno, appena è tutto spazzato, si copre nuovamente di foglie secche. La vera via passa per una corda che non è tesa in alto, ma appena al di sopra del suolo, sembra destinata a far inciampare più che ad essere percorsa. Una gabbia andò a cercare un uccello. Se fosse stato possibile costruire la torre di Babele senza scalarla, sarebbe stato concesso. I martiri non sottovalutano il corpo, lasciano che sia innalzato sulla croce. In questo vanno d'accordo con i loro avversari. Due compiti per iniziare la vita: restringere il tuo cerchio sempre più e controllare continuamente se tu stesso non ti trovi nascosto da qualche parte al di fuori del tuo cerchio. Rimani al tuo tavolo e ascolta. Non ascoltare neppure, aspetta soltanto. Non aspettare neppure, resta in perfetto silenzio e solitudine. Il mondo ti si offrirà per essere smascherato. Non ne può fare a meno, estasiato, si torcerà davanti a te. Da un certo punto in poi non c'è più ritorno. È questo il punto da raggiungere. Formidabile. Come è stato rivelato il Corano a Muhammad? Guardate, il libro del Corano dice che il testo è stato rivelato tutto in una notte, e poi però dice anche che il libro, il testo, è stato rivelato poco per volta nel corso di circa 3 anni. E come la mettiamo? Come stanno le cose? Bene, ce ne occuperemo la prossima settimana sulla via dell'alfabetizzazione. Da un certo punto in poi non c'è più ritorno, è questo il punto da raggiungere. Questo aforisma kafkiano vale anche per noi, ormai siamo alla metà del viaggio, possiamo mica tornare indietro, dobbiamo andare avanti. E la scuola è qui, e il viaggio continua per soddisfare la nostra volontà di imparare. Buonanotte a corretti numerose e numerose.